Io ringrazio il Signore prima di tutto perché mi avete invitato, mi avete dato questa possibilità di essere con voi e anche per questo culto congiunto fra la Chiesa della Riconciliazione e il piccolo gregge dei fratelli che appartiene anche lui al Signore. È, credo, una manifestazione di comunione, una dichiarazione che, malgrado quelle poche o piccole o grandi differenze che a volte avvertiamo, noi siamo uno in colui che è uno, colui che ci unisce perché lui è l'uno e tutti convergiamo in lui. In un primo tempo, quando Giacomo mi parlò di questa possibilità, avevo pensato ad un tema, sapete, uno di quei temi mattoni che dopo ci vuole una settimana per digerirlo, per capirlo bene, poi ci si rinuncia perché tante cose rimangono nebulose. Poi alla fine della settimana invece il Signore mi ha messo in cuore un'altra cosa e lo ringrazio perché dalle prime parole che ha espresso di benvenuto il fratello Giacomo, ho avuto una conferma interiore dallo Spirito Santo che era quello che io dovevo dire questa mattina. Così vi pregherei di leggere in Prima Samuele un solo versetto. Prima Samuele, capitolo 25, leggeremo il versetto 29. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore, il tuo Dio. Ma la vita dei tuoi nemici, il Signore la lancerà via come dall'incavo di una fionda. Un versetto un po' strano, no? Sono parole che una saggia donna di nome Abigail pronunciò a Davide. Abigail era moglie di Nabal, che vuol dire stolto, sciocco, e Davide con la sua gente aveva per un lungo tempo protetto tutte le proprietà di Nabal e a un certo momento, trovandosi nel bisogno, mandò dei messaggeri a Nabal perché riconoscesse qualcosa, perché lo aiutasse in qualche maniera a sfamare questi giovani. E Nabal, con ingratitudine, con un profondo senso di avarizia, trattò male questi giovani di Davide che erano andati da lui. E Davide, quando lo seppe, si mosse per andare a castigare Nabal. E Abigail, questa moglie saggia, andò incontro a Davide per calmarlo, portandogli dei presenti e digli perché il mio Signore vuol farsi giustizia da sé. E Davide l'ascoltò attentamente, talché quando dopo 10 giorni Nabal morì per un infarto, Davide mandò a prendere Abigail con la proposta di diventare sua moglie e così fu. Mi ha colpito questa frase, queste parole di Abigail dette a Davide. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita tua, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi. presso il Signore. E questa è la frase che mi ha colpito, che ha attirato la mia attenzione. Lo scrigno dei viventi, qualche altra traduzione ha lo scrigno della vita, ma non cambia il suo senso. Sappiamo cos'è uno scrigno, no? Penso che voi l'abbiate qualcuno in casa. Uno scrigno è un piccolo forziere dove si depositano e si custodiscono oggetti preziosi. Se voi, signore, sorelle, avete dei gioielli, avrete certamente un piccolo scrigno, magari non chiuso a chiave, ma una scatola di legno, di lacca, di qualche cosa di questo genere, dove depositate queste cose, perché hanno un costo, perché sono preziose, e alle quali, per ricordi, per affetti, siamo particolarmente affezionati e a cui, anche se sono cose materiali, diamo una certa importanza. Beh, è un modo molto singolare, un modo poetico, ma anche un modo toccante. Queste parole di Abigail evidenziano la cura, l'interesse che il Signore ha per coloro che gli appartengono, in quanto li considera preziosi. Io sono prezioso. Voi, sorelle, fratelli, siete preziosi. Quando ci troviamo nel mondo, ci troviamo in compagnia, quando abbiamo a che fare con altre persone, a volte dubitiamo di essere veramente preziosi. A volte anche fra marito e moglie scattano delle parole in cui la preziosità non è che venga veramente alla luce, ma per il Signore noi siamo preziosi. E il Signore, attraverso le parole di Abigail, dice che ci custodisce nello scrigno dei viventi che è presso di Lui. Ci custodisce. Il concetto della custodia di Dio non è isolato nelle Scritture. Per esempio, il Signore Gesù, se voi ricordate, in quella che viene chiamata normalmente la sua preghiera sacerdotale, Giovanni capitolo 17, al versetto 11, prega il Padre di custodire, di conservare nel suo nome i salvati. Padre, ti chiedo di conservarli nel tuo nome, cioè in te stesso, nella tua potenza, nella tua grazia, nel tuo amore, coloro che sono salvati. L'apostolo Pietro, e questo è un testo che richiederebbe una meditazione abbastanza lunga, l'apostolo Pietro affermò che noi siamo custoditi per la salvezza. Lo troviamo al capitolo 1, versetti 4 e 5 della sua prima lettera. Noi siamo custoditi per la salvezza, la quale salvezza a sua volta è custodita in cielo per noi. Ecco, pensate a quale meraviglia c'è in queste piccole e semplici parole. È Dio al di sopra di tutto e di tutti che custodisce. Custodisce noi per la salvezza, ma custodisce anche la salvezza per noi. Pertanto siamo in mani sicure. Potremmo anche citare l'epistola di Giuda, al versetto 1, dove è scritto che la custodia del Signore Gesù Cristo garantisce coloro che appartengono, che sono amati e che sono stati chiamati da Dio Padre. E oltre al nostro testo, che chiaramente sappiamo si trova nell'Antico Testamento, l'Antico Testamento parla in modo rassicurante della tenera cura che il Signore ha per il suo popolo. Basti leggere Deuteronomio 32:10, dove è scritto: lo custodì. Come? Come la pupilla dei suoi occhi. Certamente se abbiamo del fumo davanti a noi cerchiamo di proteggere i nostri occhi. Se c'è della polvere per aria basta una piccolissima particella di polvere che ci fa lacrimare, che ci dà una certa sofferenza. Tutto questo ci induce a proteggere i nostri occhi. Mettiamo gli occhiali da sole quando, come oggi, è una bella giornata. Dio custodisce il suo popolo come la pupilla dei suoi occhi, qualcosa di veramente prezioso. E inoltre nel Salmo 97 ci viene detto che Dio custodisce le anime dei suoi fedeli, le anime dei suoi fedeli. Se siamo nella grazia, siatene certi, non potremo scadere. Non perché siamo bravi, non siamo bravi. Non perché siamo intelligenti, non perché siamo diversi da quelli che sono fuori dai nostri luoghi evangelici. No. Perché siamo nella mano di Dio. Ma non solo Dio ci tiene nella sua mano. Noi siamo un dito della sua mano. Non si stacca. Non può andarsene per i fatti suoi. Dio custodisce le anime dei suoi fedeli. Custodire in uno scrigno, in un forziere, in un luogo appartato, sicuro, difeso. Non è difficile allargare o approfondire il concetto della custodia considerando i vari sinonimi che possediamo nella nostra bella e ricca lingua. Vorrei sottolineare che l'italiano è una delle lingue più ricche e più belle del mondo, in quanto viene sia dal greco che dal latino. Adesso ci ostiniamo a parlare di tutto fuorché l'italiano. Basta sentire i nostri politici. Custodire in italiano significa conservare, significa sorvegliare, significa fare oggetto di responsabile vigilanza, significa serbare con cura, significa assistere, significa tenere nella massima considerazione, significa provvedere alle varie necessità. Prima abbiamo avuto delle testimonianze che ci hanno parlato di necessità, magari diverse, ma sempre necessità. Significa preservare da pericoli, significa proteggere, significa difendere, significa mantenere, custodire. Dio ci custodisce nello scrigno dei viventi. È proprio bello questo, che quanto a questa gamma di significati sul termine custodire, aggiungiamo l'immagine dello scrigno. Dello scrigno. Se voi avete uno scrigno in casa e ditemi di no se non è vero, quando voi vi alzate, quando voi camminate per casa, quando voi sorelle fate delle pulizie, eccetera, lo guardate, è lì, è al sicuro, è il depositario delle cose più care o più preziose che voi avete. Bene, Dio ci dona l'immagine dello scrigno, di questo forziere che ci avvolge, allora quando noi pensiamo a questo, cominciamo a comprendere quale importanza abbiamo per il Signore. Perché? Perché Lui ci considera preziosi. Preziosi. A volte facciamo un po' fatica a crederlo, ma è così. È quello che il Signore ci dice. E dobbiamo anche considerare che questo scrigno della vita o scrigno dei viventi non è un reliquario. No, non lo è. Non è un contenitore di cose morte. È stato scoperto che nel mondo ci sono 50 reliquiari. E sapete cosa contengono? No, ce ne sono molti di più, ma 50 per quell'oggetto. Il dito indice della mano destra del Battista, col quale indicò l'agnello di Dio. Mamma mia, che mani che avrebbe il Battista! Se in una mano destra aveva solamente 50 diti indici, possiamo pensare che mani potesse avere. Io l'ho visto. Se voi andate a Roma, in San Giovanni in Laterano, in quello che viene chiamato il Santo dei Santi o Luogo Santissimo, c'è questa specie di bicchiere con questa cosa che fa un po' senso, non andatelo a vedere prima di mangiare, va bene? Che è il dito indice del Battista. Credete che il Vaticano si sia trovato in imbarazzo a dare una spiegazione? Ma neanche per solo. Quando hanno fatto presente questa cosa, hanno detto che Dio, dato che trasmette la sua grazia attraverso le reliquie dei santi, ha moltiplicato le reliquie per poter dare maggiore grazia. Che logica, eh? E nel 2013 questo grande uomo, così intelligente, così sapiente, così acculturato, crede ancora a queste cose. Bene, lo scrigno dei viventi presso il Signore non è un reliquiario, non è un contenitore di cose morte, di vestigia del passato, di cimeli antichi e superati. No, no, è lo scrigno dei viventi, dove il Signore ci conserva. Grazie. Perché è il luogo della vita. Perché è popolato da viventi. E perché un'altra cosa: esiste nella presenza di colui che al di sopra di tutto è vivente, il Signore. La nostra logica razionalità ci porta a ritenere che lo scrigno dei viventi è una figura del cielo. In effetti, noi siamo qui in via di Corticella oggi, ma siamo già nel cielo, spiritualmente parlando. L'Apostolo Paolo dichiara che nel suo immenso amore Dio ci ha vivificati con Cristo. Moriremo, prima o poi moriremo. Ma in noi c'è già il germe della resurrezione. Noi facciamo già parte di un corpo risorto, perché misticamente parlando facciamo parte del corpo di Cristo. Moriremo, ma siamo già risorti in Cristo. Ci ha vivificati con Cristo, ci ha risuscitati, non ci risusciterà, ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere, non in via di Corticella, ma nei luoghi celesti, sempre in Cristo. Ce lo dice l'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 2. Ora, imperfettamente parla anche di una realtà presente, la Chiesa. La Chiesa. Non sto parlando della Chiesa della Riconciliazione, della Chiesa del Piccolo Gregge, non sto parlando della Chiesa metodista, della Chiesa cattolica, se andiamo nelle grandi espressioni della cristianità cattolica, protestante, ortodossa, evangelica, anglicana, eccetera. Queste sono le grandi divisioni della cristianità. No, non sto parlando di questo. Sto parlando della Chiesa conosciuta da Dio, quella Chiesa che è formata da uomini nuovi, dannati di nuovo. C'è una frase di Agostino, pensate a quel tempo, che è molto molto significativa, oggi è molto attuale, ma a quel tempo sembra quasi una profezia. Diceva: Dio vede la Chiesa nelle Chiese. Cioè nella massa, possiamo dire, della cristianità, Dio dal cielo vede coloro che veramente gli appartengono e che sono i salvati. Allora ecco che nello scrigno dei viventi possiamo vedere la figura di questa Chiesa, la Chiesa conosciuta da Dio, la Chiesa fondata sulla fede nelle sacre scritture, la Chiesa di coloro che sono amati da Dio e sono stati chiamati da Dio, la Chiesa di coloro che ubbidiscono al Vangelo, la Chiesa dei viventi, la Chiesa che è colonna e sostegno della verità, la Chiesa che è il luogo privilegiato, dove il Signore custodisce i suoi, provvedendo alla loro vita, proteggendoli dai loro nemici, principalmente spirituali. Pur imperfettamente, la Chiesa, l'insieme dei credenti, non il luogo, ma l'insieme dei credenti, diviene lo scrigno dei viventi presso il Signore. Certo, ci sono almeno tre considerazioni da fare, tutte le altre ve le lascio a voi, avete tutto oggi per pensarci, anche domani. Ma tre considerazioni vorrei, diciamo, suggerirvele. La prima è che è profondamente rallegrante sentirsi parte della Chiesa, parte della famiglia di Dio. Mi immagino quelle famiglie patriarcali di una volta, era così quella di mio nonno, erano due fratelli che avevano sposato due sorelle e i loro figli sono cresciuti tutti insieme come fratelli. Mio nonno ne aveva avuti 9, mio padre era il più grande. E c'era questo tavolone immenso, dove tutti erano seduti, e capotavola il patriarca, mi sembrava giusto. Ecco, quando noi siamo riuniti insieme, quando partecipiamo alla mensa del Signore, siamo a tavola con Dio, lui è a capotavola, eh? Ci guarda tutti, ci ascolta tutti, ci ama. È rallegrante. È rallegrante vivere la vera vita insieme a dei viventi, a dei viventi. Guardate che opprimente quando noi viventi siamo insieme a dei morti. morti spiritualmente parlo, non si sa bene cosa dire, non si sa bene cosa fare, stiamo pensando, lambicandoci il cervello per poter raggiungere con la parola di Dio, con il messaggio di Dio, queste persone, risvegliarli e perché no, condurli a una nuova vita. È importante essere insieme a degli altri viventi, avere come futuro la gloria, sentirsi immeritatamente al sicuro, avvolti dalla grazia e dalla potenza di Dio. Al sicuro. Leggete i primi capitoli di Geremia, capitolo 7 in particolare. Geremia sappiamo che ha detto quello che pensava al popolo di Israele, l'ha detto per 40 anni, non ha visto un frutto, però lui l'ha detto lo stesso. E al capitolo 7 dice: vi sentite al sicuro, ripetendo: questo è il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno. E poi sappiamo che il tempio dell'Eterno l'hanno distrutto. Allora dov'è la nostra sicurezza? Io mi rivolgo a qualcuno che ancora non sia nello scrigno dei viventi e gli vorrei chiedere: dov'è la tua sicurezza? Nella religione? Sapete che ho scoperto una cosa? Ho scoperto che le persone hanno sempre paura di morire. È normale, lo dice anche la Bibbia, è il re degli spaventi la morte. Ma adesso è cambiato il motivo. Una volta avevano paura di morire perché la morte era un salto nel buio e non si sapeva cosa trovavamo di là. Ma adesso abbiamo tante teorie, abbiamo la teoria del purgatorio, abbiamo la teoria della reincarnazione, abbiamo il nirvana che ci aspetta, abbiamo tante tante cose. Allora la gente è spaventata dalla morte non per quello che può trovare, ma per quello che deve lasciare. E quello è il problema, e quello è il problema. Quotidianamente sono a contatto con molte persone anziane, a volte si parla della morte, ma è un fatto normale. Certo mi dispiace perché adesso che andavo a ballare, quello è una cosa importante. Come si fa a rinunciare a una cosa del genere? Solamente per una quisquiglia che ti viene tolta la vita. Noi ci possiamo rallegrare e profondamente rallegrare, fratelli e sorelle, perché siamo nello scrigno del Signore e lì possiamo gioire perché abbiamo un'anticipazione dell'eternità. L'abbiamo qui, l'abbiamo ora, l'abbiamo oggi, un'anticipazione dell'eternità, un presente non sempre facile e non sempre felice, perché le difficoltà, diciamocelo pure, le abbiamo tutti, le abbiamo anche nelle chiese. Chi è responsabile di un gruppo, di una chiesa, sa molto bene che quello che dico non è fantasia. Siamo diversi, c'è la nostra carne, ci sono le nostre idee, abbiamo tanti problemi da affrontare giorno dopo giorno, pertanto il nostro presente non sempre è facile e felice, ma attende un futuro glorioso. Attende un futuro glorioso. Pertanto, il primo punto, rallegriamoci molto, profondamente, perché siamo nello scrigno dei viventi. Ma c'è un secondo punto su cui vorrei che meditaste. La nostra presenza in tale scrigno divino deve essere caratterizzata da una avvertita responsabilità. La gioia della divina presenza non deve mai divenire una vacanza, un disinteresse, una comodità, una convenienza. No, no, siamo lì e lì dobbiamo manifestare la nostra preziosità. Se voi leggete il versetto prima di quello che abbiamo letto prima, scusate il gioco di parole, prima Samuele 25:28, dice due cose di Davide, le dice sempre Abigail, e le dice che sono, hanno una grande importanza. Dice che Davide combatteva le battaglie del Signore, non se ne stava lì in panciolle del tanto il Signore provvede per me e io sono a posto, ho già fatto un 13 e pertanto mi posso riposare in santa pace. No, no. Davide combatteva le battaglie del Signore, ma non solo. Dice che Davide non tollerava la malvagità nel suo cuore. Noi spesso non tolleriamo la cattiveria, la malvagità, la malizia nel cuore degli altri. Nel mio cuore non devo tollerare queste cose. Perché? È semplice. Perché sono, esisto, vivo nello scrigno del Signore. Nello scrigno del Signore. C'è una famosa frase di John Kennedy che è stata scritta sulla sua lapide. La pronunciò durante la campagna elettorale per la quale poi divenne presidente degli Stati Uniti. È una frase famosa. Disse: non dovete pensare a quello che l'America può fare per voi, dovete pensare a quello che voi potete fare per l'America. Molto spesso l'adesione, la partecipazione ad una chiesa è vista come una comodità. Una volta parlavo tanti anni fa con una sorella che non c'è più, e lei mi diceva: voi siete la mia chiesa, perché se ho bisogno vengo da voi. Ah, ho capito, non siete la mia chiesa perché vi amo, perché il Signore mi ha messo qui, perché ne condivido la dottrina, perché ne condivido la visione, perché mi sento responsabile in qualche cosa che voi fate, perché voglio partecipare, perché voglio essere utile. No, voi siete la mia chiesa perché se ho bisogno vengo da voi. Non pensava a quello che lei poteva fare per la Chiesa, ma a quello che la Chiesa poteva fare per lei. È lo scrigno dei viventi, non lo scrigno di coloro che sono in coma, non lo scrigno di coloro che hanno un brutto male, come si chiama oggi, non lo scrigno di coloro che attendono la morte, anche se moriremo fisicamente, ma lo scrigno di coloro che sono in vita. C'è una frase bellissima di Spurgeon, diceva: noi siamo chiamati a consumarci nel servizio del Signore. Lo dico con parole mie, ma il concetto è questo: io sono chiamato a consumarmi nel servizio del Signore, non a rimanere un individuo in un ottimo stato di conservazione. No, devo essere come una candela che si logora, che si esaurisce e finisce, ma finirà di dare la sua luce, anche fioca, anche debole, anche traballante, quando è esaurita. E infine, nello scrigno dei viventi, prima la gioia di esservi, in secondo luogo la responsabilità di esservi e infine l'impegno, perché è lo scrigno dei viventi, cioè di persone come me. L'impegno a vivere in armonia con gli altri viventi. E qui viene messa in luce l'importanza del rispetto. L'ultima volta che come responsabili ci siamo trovati proprio in questo locale, ricordo una frase di Giacomo, mi ha chiamato in causa e mi ha detto: io e Carlo siamo diversi. È vero, siamo diversi. D'altronde tutti voi avete una testa, eh? Non vedo persone senza testa qua. Pertanto vuol dire che tutti hanno i loro pensieri, il loro modo di ragionare, il loro modo di vedere la vita, il loro modo di comportarsi. Tutti siamo in grado di fare delle scelte. Io e Giacomo siamo diversi, ma ha aggiunto una cosa: ci rispettiamo perché ci vogliamo bene. E io vi ringrazio di questo. È un'espressione o un atteggiamento che viene da Dio. I credenti che sono nello scrigno dei viventi non sono chiamati a farsi la guerra, a combattersi l'un l'altro. Quante volte nel corso della storia della Chiesa ci sono stati degli uomini di pensiero che io rispetto perché hanno dedicato la loro vita allo studio della parola di Dio, ma delle loro convinzioni ne hanno fatto una spada per colpire gli altri. E questo ha disunito le chiese, ha disunito i credenti. Ci vuole il rispetto, il riguardo, l'amore, l'amore. Agostino, proprio allora, trattando di questo tema, ha detto: nelle cose essenziali, unità, unità. Nelle cose non essenziali, libertà. Io devo tollerare che un altro la pensi diversamente da me. Certamente non dico sull'ispirazione della Bibbia o sulla divinità di Cristo, queste sono le cose essenziali. E lì dobbiamo essere uniti. Ma tanti particolari, tante cose, possiamo capire che qualcuno la vede diversamente o è abituato diversamente. Nelle cose non essenziali, libertà. Poi aggiunto in tutto il resto, carità, amore, amore. Bene, lo scrigno divino non può tollerare dispute, offese, contrasti, opposizioni, antagonismi, rivalità, coercizioni e tutte quelle manifestazioni che appartengono alla nostra natura umana corrotta, misera, meschina. No, sorelle, fratelli, siamo nello scrigno del Signore. Che è scrigno di viventi, e nello scrigno dei viventi la fede deve crescere e deve rallegrarsi. E come cresce la fede? Con l'aiuto di tutti. Abbiamo bisogno di sopportarci, di aiutarci, di consolarci, di consigliarci gli uni gli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. La crescita non avviene solamente nella meditazione della parola di Dio, soprattutto non avviene solamente in lunghe preghiere, anche avviene nella comunione, nella partecipazione della vita gli uni degli altri. Nello scrigno dei viventi deve essere vissuta una speranza che guarda al futuro, fede e speranza. Una fede senza speranza, una fede morta, è la fede dei demoni, una fede presente ma non futura. Nello scrigno dei viventi dobbiamo coltivare, nutrire la nostra fede, ma nello stesso tempo dobbiamo alimentare la speranza. Prima ci è stato parlato del ritorno di Cristo. Beh, siamo molti ad essere convinti che il Signore ormai è vicino. Basta guardarci intorno e vediamo i segni. Vicino potrebbero essere 2 settimane come 50 anni, non lo so. È più facile che io vada a lui, che lui venga a me, vista l'età, ma comunque io sono tranquillo su questo. E infine, nello scrigno dei viventi, il presente deve essere caratterizzato dall'amore e dalla pace che dà l'amore. Fede, speranza, amore. Sia che lo si consideri nella sua proiezione eterna, cioè il cielo, sia che lo si guardi nella sua dimensione attuale, cioè la Chiesa, lo scrigno dei viventi è simbolo della benedizione e della cura che il Signore ha per ciascuno dei suoi figli. Per te, sorella, per te, fratello, per voi, per me. Vorrei pregare. Padre, stendi la tua mano benedicente sopra tutti noi. Benedicici come tuoi figli. Benedicici, oh Signore, avendo cura di noi, provvedendo alle nostre necessità e proteggendoci da tutti i pericoli, soprattutto spirituali, che noi possiamo incontrare. Benedicici come tuoi testimoni, benedicici come tuoi figli, benedicici come tuoi eredi, perché tu ci conservi in vista di una eredità immarcescibile che conservi nel cielo per noi. Grazie, Signore. Grazie perché oggi ci hai permesso di essere ai tuoi piedi come Maria, di essere, oh Signore, guidati a riflettere sulla tua parola, non sulle mie parole, ma sulla tua parola. Dacci di ricordare quello che hai voluto dirci e dacci di vivere in un modo degno la vocazione che tu ci hai rivolta, perché il tuo nome, solamente il tuo nome, possa essere adorato, benedetto, onorato, servito, e tu possa veramente, come facesti del tuo figliuolo, compiacerti in ciascuno di noi. Te lo chiediamo per la gloria, per il nome, per la potenza del Signore Gesù Cristo, benedetto in eterno.
Amen. Amen.